Gioia è un argomento che evidentemente non si esaurisce qui, perché è uno di quegli argomenti che necessariamente torna in modo ciclico. Peraltro, come detto, anche Paolo Nori e i suoi russi raccontati sinteticamente, né i russi sono matti, avrà qualcosa da dire su questo. Prima però, per questa settimana vi riproponiamo ancora il gioco dell'indovina lo scrittore. Voci che vengono dall'archivio delle interviste di Fahrenheit che voi dovete attribuire a qualcuno e se riuscirete nell'intento vincerete una copia del libro del giorno di oggi, che è La mia ombra è tua di Edoardo Nesi. Ascoltate bene, non la sigletta, la voce della scrittrice.
I libri non hanno niente da dire.
Muy pocas virtudes, pero sí, como decía, el sentido de la justicia, la obsesión con la justicia, un sentido de la aventura, una pasión por vivir hasta el extremo, un sentido romántico también de la vida.
Chi mai si tratterà? 800 050 333 se avete capito chi è la scrittrice in questione. Nel frattempo avete sempre a disposizione un tuffo nel passato, nel 1977, l'anno di Cabretta, primo album dei Mink DeVille, il brano è Little Girl.
Don't know it, but on the night we met, you stole my heart away. Little girl, can't help it if I show it, but I wish that you love me too, just as much as I love.
tutto nasce, o almeno questa passione nasce, nel 1989. Era autunno, è lo stesso autunno in cui cadrà il muro di Berlino. C'è uno studente a Parma che dice che alla sua lettrice di russo che gli sarebbe piaciuto fare una tesi su Bulgakov, con l'accento sulla U. Lei lo bacchetta, gli dice, si dice Bulgakov, e da qui nasce l'interesse di Paolo Nori per la letteratura russa, che è anche molte volte tradotto. Devo dire che mentre scrive I russi sono matti, corso sintetico di letteratura russa uscito per UTET, ricorda molto bene quell'episodio, tanto è vero che alla fine unisce un elenco su come si accentano i nomi russi di questo libro. Paolo Nori, buon pomeriggio.
Buongiorno.
Non ha dimenticato quella vicenda?
No, mi ricordo bene, anche perché io ero molto contento della mia passione per Bulgakov e lei, proprio quando le ho detto Bulgakov, non ha capito, mi ha chiesto ah, non lo conosco, mi ha detto, e io le ho detto ma come, l'autore del Maestro Margherita, e mi ha detto ah, Bulgakov è stata una brutta figura, che è un tema che ha molto a che fare con la letteratura russa, credo. Nel primo romanzo di Tiziano Scarpa, Occhi sulla graticola, sì, il protagonista fa una tesi sulle brutte figure in Dostoevsky, che credo sarebbe una tesi bellissima.
Se, effettivamente realtà. Sì, se qualcuno la facesse, magari sì. Qualcuno l'ha fatta, Paolo Nori.
Forse sì.
Senta, qui in questo libro in realtà ci sono tante cose. Anzitutto ci sono tre grandi macro storie che sono poi fitte di piccole storie. Sì. Il potere, l'amore e quello che lei dice intraducibile. Vita quotidiana, che in russo si dice, lo dica lei che sa le pronunce.
But.
Ecco, oltre a queste macrostorie su cui ovviamente andremo a indagare, ci sono poi una serie di riflessioni sue, alla Paolo Nori ovviamente, su che cosa significa la letteratura russa per noi. Lei a un certo punto dice, ma insomma è una letteratura che ci fa stare più male di tutte le altre.
Io me lo scrivendo questo libro mi sono chiesto, ma come mai? Cioè io ho letto i russi, però insieme ho letto anche gli inglesi, gli americani, i francesi. A me piace molto Balzac, mi ricordo da ragazzo quando ho letto Fitzgerald negli Oscar Mondadori, ero stato incantato, no? Dal grande Gatsby, da Tenerella notte. Però i russi avevano qualcosa di diverso, cioè la letteratura russa era proprio un altro, come se fosse un'altra geometria. E mi sono chiesto, ma cosa hanno di così diverso? Il fatto che la risposta parziale, naturalmente, che mi sono dato è che mi hanno fatto stare peggio. Cioè io mi ricordo il male che mi ha fatto, parlavate prima di delitto e castigo, no? E del fatto che ci si identifica, che il lettore tende a identificarsi più con Raskolnikov, vede la vecchia usuraia che Raskolnikov uccide, credo che nessun lettore delitto e castigo.
Guardi, abbiamo Gianni da Bologna, magari così gli risponde, perché è rimasto molto turbato da quella formazione. Ha detto, il ragionamento mi terrorizza, non credo di essermi mai identificato con il carnefice.
Ma non so se ha letto delitto e castigo. Io quando Raskolnikov fonda la sua il suo crimine, ecco, su un ragionamento, che è quello, su una domanda piuttosto. Lui si chiede, ma io sono come un insetto o sono come Napoleone? E per dimostrare a se stesso e al mondo che lui non è uno che non vale niente, ma che va, decide di uccidere questa vecchia e di rubarle dei beni che poi non usa, perché li seppellisce in un cortile di San Pietroburgo e poi non li va più a riprendere, perché la cosa da fare non era tanto utilitaria, era proprio una dimostrazione a se stesso del proprio valore. Io, che avevo forse 14 o 15 anni, adesso non mi ricordo, quando ho letto Delitto e Castigo, io ne sono uscito ferito da quella, cioè mi sono chiesto, ma io sono come un insetto o sono come Napoleone? Poi, per fortuna, come il nostro ascoltatore, non ho mai ucciso una vecchia usuraia.
Ma penso che la maggior parte di coloro che ci ascoltano ovviamente non l'hanno fatto, e la maggior parte dei lettori. Quello che è interessante è il modo anche con cui lei, Paolo Nori, si addentra da vie apparentemente inedite e laterali nei grandi macrotemi di cui abbiamo parlato. Per esempio, il potere è anche una riflessione poi su perché si scrive. C'è un bellissimo passo che lei prende da Una vergogna di Tolstoi. Ecco, dove Tolstoi fa una cosa semplicissima, passa lo straccio della polvere in giro sulla stanza, però arriva davanti al divano e si chiede se lo avesse già spolverato o meno, e da là fa poi una riflessione a proposito del rapporto fra realtà e letteratura che è bellissima e terribile sulla vita umana.
Si dice, se io in quei 30 secondi lì che avrei dovuto spolverare il divano e non mi ricordo se l'ho fatto senza rendermene conto, non vale niente il fatto che io l'abbia fatto, cioè è come se non l'avesse, tutta la vita passasse così, sarebbe una vita inutile. E Shklovsky, che commenta, dal quale traggo questo brano, che lo commenta, dice: la letteratura serve per quello, per ricordarsi se si è spolverato il divano oppure no. Lui dice: per far sì che la pietra sia pietra, cioè la letteratura serve. C'è una frase che mi piace molto di un filosofo italiano che si chiama Gamben, che dice in un bellissimo libro, Il fuoco e il racconto, lui dice che la letteratura, l'arte in generale, non serve per rendere visibile l'invisibile, ma per rendere visibile il visibile.
Sì, è bellissimo, ed è vero, tra l'altro.
Io credo di sì.
Senta, è interessante un'altra cosa. Prima di addentrarsi, noi ci aspetteremo probabilmente, poi alla fine siamo da lettori soddisfatti, quando si parla di potere e letteratura russa, di arrivare anche alle grandi censure che riguardano gli scrittori russi. Però lei parte dalla fustigazione, ed è ancora una volta, credo, proprio Tolstoi che si interroga sulla fustigazione letterale, fisica, cioè sugli uomini picchiati sulla schiena con le verghe.
Sì, lui racconta la fustigazione, ma la racconta senza nominarla mai. Cioè si chiede perché della gente, perché da noi prendono uno, lo denudano, lo buttano per terra, lo percuotono con delle verghe sulla schiena, lo percuotono sulle natiche denudate. Perché questo terribile modo di punire? Perché non prendiamo uno spillone e non gli perforiamo le carni? Ecco, questa pratica qua di fustigare i colpevoli, diciamo così, era diffusissima in Russia, e non solo verso quelli che venivano condannati da un tribunale, ma anche verso i servi della gleba, che erano l'80% della popolazione russa nell'Ottocento era in condizioni di servitù della gleba. E il padrone di un servo della gleba, se credeva che il servo si fosse comportato male, aveva il diritto di farlo fustigare senza passare da nessun tribunale. E era una cosa che faceva parte della loro vita quotidiana, ecco. E leggendo i romanzi russi dell'Ottocento uno se ne accorge.
Già, arriviamo subito a Gogol, qui ad Anime Morte, attraverso appunto i contadini e i servi della gleba, dove andiamo a ricordare qualcosa. Cioè, ci sono ovviamente tantissime meravigliose vocazioni, tra cui quella di Angelo Maria Ripellino nei capitoli dedicati a Gogol, ma c'è la questione Anime Morte, perché lei a un certo punto scopre che la seconda parte di Anime Morte l'ha pubblicata il nipote e propone all'editore di non tradurre seconda parte.
Sì, io ho avuto la fortuna di tradurre Anime Morte con per Feltrinelli, e io mi sono ricordato di quando ho letto da ragazzo Anime Morte, e la prima parte era anche quello un libro Mondadori, nella bellissima traduzione di Agostino Villa, e la prima parte mi aveva entusiasmato. E poi sono arrivato e ho visto che alla fine della prima parte ce n'era una seconda che era pubblicata di seguito, come se fosse lo stesso romanzo, e mi sono detto: ma che bello, adesso vediamo cosa succede ancora a Cicicov. E la seconda per me da lettore è stato un disastro, perché c'erano dei pezzi che mancavano, non si capiva. E sono uscito dalla lettura di Anime Morte con la sensazione di aver letto un libro non riuscito, ecco, devo dire. E dopo, studiando, ho scoperto che la seconda parte non l'ha pubblicata. Gogol aveva rinunciato, aveva bruciato la seconda parte di Anime Morte, perché adesso i motivi sono vari, però insomma, non era evidentemente contentissimo la seconda parte. E l'ha pubblicata poi il nipote di Gogol 3 anni dopo la morte di Gogol. Allora, quando mi hanno chiesto di curare un'edizione di Anime Morte, io ho detto: non pubblichiamo la seconda parte all'editore. E l'editore mi ha detto che ci ha pensato un po', poi mi ha detto che era meglio se la pubblicassi. E io ho detto: pubblichiamola solo in rete, cioè io la traduco ma la pubblichiamo in rete sul vostro sito, e loro mi hanno detto di no. Allora gli ho detto: facciamo così, noi pubblichiamo la prima parte, alla fine della prima parte mettiamo una nota del traduttore dove io dico di non leggere la seconda parte, e la seconda parte, e spiego il perché, e la seconda parte la pubblichiamo in carattere più piccolo, in modo da ostacolarne per
ostacolare la lettura. Come è andata a finire?
È successo così, hanno accettato questa mia terza proposta, e adesso nella librerie, insomma, c'è questa edizione Feltrinelli con la seconda, cioè dove è chiaro che poi magari a uno la legge e gli piace moltissimo, però ci sono proprio dei pezzi che mancano perché non si sono salvati i quaderni, e mancano delle parti di trama, e le note che Agostino Villa e che gli studiosi gogoliani mettono in calce a quelle parti sono dedotte dagli amici di Gogol che l'avevano sentito leggere ad alta voce, no? Sono andati a intervistare questi amici che hanno detto: ma lì succedeva così, però non è un romanzo, è un romanzo, è parte di un romanzo incompiuto e non tanto felice.
Nelle pagine dedicate al potere e alla letteratura russa ci sono poi delle immagini bellissime, note, c'è cioè il plotone di esecuzione schierato davanti a Dostoevskij, sì, che ovviamente da cui si salverà evidentemente da quel plotone, sì. Oppure i bigliettini di Anna Akhmatova, che non può pronunciare ad alta voce le parole che vorrebbe, o le poesie che vorrebbe soprattutto alle amiche, e finge di parlare del tè o dell'autunno,
sì,
che
sì,
è venuto troppo presto, sì. Poi ci sono invece nella parte che è dedicata all'amore, insomma, ci sono molte cose che sicuramente colpiscono il lettore. Allora, Anna Karenina non è un romanzo d'amore. Perché?
Ma perché a me è difficile dire, cioè, la prima frase del romanzo celeberrimo, no? Tutte le famiglie felici sono simili fra loro, ogni famiglia infelice lo è infelice a modo suo, e ci dà un'indicazione, cioè, secondo me è un romanzo su una famiglia infelice o su una serie di famiglie infelici, è un romanzo sul tradimento, cioè se lei si ricorda la parte, insomma, l'amore qui sarebbe l'amore tra Anna e Vronsky,
sì.
E la scena in cui Anna e Vronsky consumano, se così si può dire, questa, la prima volta che stanno insieme, sembra di essere sul tavolo di un anatomopatologo, eh? Cioè, è crudelissimo Tolstoj, dice che con quell'azione Vronsky ha ucciso il loro amore. Quindi secondo Tolstoj è un romanzo su una, io direi sul tradimento, ma è un romanzo poi su tutto. C'è una cosa di Shklovsky che dice, prima parlavate della relazione tra realtà e letteratura,
sì.
Shklovsky dice che in Anna Karenina ci sono delle cose, ci sono cose più vere che nei dizionari e che nelle enciclopedie, io credo che abbia ragione. Cioè Anna Karenina oggi e nei decenni precedenti è stata molto più viva delle sue contemporanee, cioè è davvero, c'è un'altra cosa che dice Brodsky che mi sembra ti ricordare di citare nel libro, bellissimo a questo proposito, a proposito della relazione tra verità e letteratura, diciamo così, dice che nel 1820 a San Pietroburgo la letteratura ha cominciato a correre, si è messa a correre dietro la realtà, e vent'anni dopo l'ha raggiunta, e adesso dice Brodsky, lui scrive questo saggio nel 1970, se voi visitate San Pietroburgo è più facile che troviate dei turisti a visitare davanti alla casa dove la quarta sezione ha interrogato Raskolnikov che davanti a quella dove la quarta sezione ha interrogato Dostoevskij, cioè la finzione vince rispetto alla realtà.
Senta, l'amore non è neanche al centro del maestro Margherita di Bulgakov, secondo lei?
Secondo me quello è uno straordinario romanzo sul diavolo
ideologico.
Ma un romanzo, quello è un romanzo fantastico, come dicevo appunto, io avrei voluto fare la tesi su Bulgakov, io ho tradotto, ho avuto un'altra fortuna di tradurre Memoria di un giovane medico, che è un bellissimo, una bellissima raccolta di racconti di Bulgakov giovane, e mi piacerebbe tantissimo tradurre il maestro Margherita, ma il personaggio più potente del romanzo non è né il maestro né Margherita, ma è il diavolo o Begemot, forse, che è il gatto che fa parte della compagnia del diavolo.
Senta, ci sono ovviamente moltissimi percorsi possibili in quello che lei ha immaginato, radunato, anche riscritto in questo piccolo itinerario negli scrittori russi. Volevo tornare però su quello che lei diceva poco fa, pensavo proprio a Viktor Slowski e a una conversazione che Slowski ha avuto con la grande Serena Vitale, sì. Sì, quando appunto lui dice l'arte si occupa sempre soltanto della vita e l'uomo così è così occupato dalla vita che si dimentica di viverla, ecco, invece l'arte no. Tra l'altro mi viene in mente tutto questo perché ci hanno continuato a scrivere i nostri ascoltatori a proposito di Delitto e Castigo e di chi è colui o colei in cui ci identifichiamo. Manlio da Macerata ha scritto, secondo me, una cosa bellissima: nessuno di noi ha mai ucciso la vecchia perché al posto nostro ci ha pensato Dostoevskij.
Ora ascolto,
Raskolnikov, evidentemente.
Sì, 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 è vero. È una bella...
E dunque, i russi in particolare sono maestri in questa arte del racconto della vita, in particolare la letteratura russa che lei racconta più di altre?
Beh, a me ha fatto decisamente più effetto e non so perché, forse proprio perché i russi sono matti, non so, si possono fondare un romanzo, scrivere un romanzo grande sull'idea che se Dio non c'è tutto è permesso, ci vuole un matto, cioè, non può una persona normale fare una cosa del genere, cioè, o sul fatto che la bellezza salverà il mondo. Prendere un personaggio come il principe Mishkin dell'Idiota, il protagonista dell'Idiota, con l'idea di fare un personaggio che somigli un po' a Don Chisciotte e un po' a Cristo, cioè bisogna davvero avere a Parma si dice uno non avere tutti i suoi a casa, cioè non avere tutti, per fortuna, meno male.
Senta, la quotidianità, perché lo pronunci sempre lei, perché non ci riuscirò mai a presentare.
È una vocale che noi non abbiamo.
Quindi io la chiamo in causa, volta. La vita quotidiana. Lei dice una cosa molto interessante, parla di Pushkin in questo caso, e della critica. È la critica che lo accusa di scrivere scenette insignificanti, e quando scrive Eugenio Onegin, i suoi contemporanei rimangono turbatissimi dal fatto che abbia messo in versi le scene di un matrimonio di una città di provincia.
Sì. E adesso Evgeny Onegin viene considerato un'enciclopedia della vita russa dell'Ottocento, preziosissima oltre che incantevole. Ecco. E sì, nella letteratura russa si trovano, che poi è la stessa cosa. Cioè è una cosa che succede sempre con l'arte, ecco, forse la letteratura russa è particolarmente felice anche per la natura, viene da dire, della lingua russa, che è una lingua popolare che viene dal popolo, che tutti capiscono senza bisogno di essere andati a scuola, ecco, è una lingua parlata da millenni, forse anche per questo. Ma succede un po' la cosa, a me è successa una cosa simile, cioè quando io abito in Emilia da sempre, prima a Parma, adesso a Bologna, e sono rimasto altrettanto colpito, credo, quando ho visto le fotografie di Luigi Ghirri, che ha fotografato prevalentemente l'Emilia, e io prima di vedere le foto di Ghirri, se pensavo all'Emilia, pensavo ai Pioppi e al fiume Po. E tenga conto che io abito lontano dai Pioppi e dal fiume Po, e non so perché mi venivano in mente queste immagini.
Non so, noi siamo abituati però alle sue visioni, per cui partendo da uno scrittore russo arriviamo al Po, ma giusto, a Ghirri e al Po.
Quando ho visto le foto di Ghirri che fotografa delle cose, delle fermate dell'autobus, che fotografa dei distributori di benzina, le ho riconosciuti anche sotto casa mia, cioè l'arte ha questo grande potere di, come diceva Agamben, di rendere visibile il visibile.
Senta, Paolo Nori, ma allora lei a un certo punto dice, lo sveliamo dopo qual è il libro, c'è un libro ideale per cominciare a leggere la letteratura russa, che è un romanzo, è l'ultimo romanzo di Tolstoi pubblicato postumo. Però prima risponda, perché facciamo anche un po' di pronto intervento. C'è un ascoltatore che ci manda un sms, ovviamente al 335-5634-296, si chiama Paolo e dice: ma è comune che i fratelli Karamazov risulti faticoso, anche difficile, dia così poca soddisfazione, risulti respingente talora? Come si può scalare una domanda così? Porga aiuto a Paolo.
Guardi, io nel libro provo a rispondere a questa domanda. Tutti abbiamo fatto fatica, no? Tra l'altro i romanzi russi hanno anche delle particolari difficoltà dovute al fatto che i russi hanno perlomeno tre nomi. Hanno il nome proprio, il patronimico, cioè il nome del padre, e il cognome. E poi il primo nome viene spesso mutato in un vezzeggiativo, e quando per esempio un russo dice Sasha non si capisce se sta parlando di un maschio o di una femmina, perché hanno, cioè, ci sono effettivamente delle difficoltà. Anche la dimensione dei romanzi russi fa paura. E io cito un passo tratto da un romanzo russo, che è un romanzo del 1842 di Lermontov, che si chiama Un eroe dei nostri tempi, che è un libro meraviglioso, dove un medico amico di Piccioni, che è protagonista del romanzo, parla della relazione con le donne, no? con una donna di cui che ti affascina, una bella donna, e lui dice lì, e cita Tasso, e cita un bosco incantato, la Gerusalemme di Berat, che se tu cominci ad addentrarti nel bosco, ci sono degli incantesimi che ti mettono paura, no? E allora poi hai due possibilità: o scappi o resisti e vai avanti. Se resisti e vai avanti, trovi una radura nel centro di quel bosco lì, dove stai benissimo, dove si sta benissimo. La letteratura russa mi sembra, è vero che è complicata, che è difficile, che si fa fatica, però se uno resiste appena, magari senza cominciare i fratelli Karamazov.
Da cosa può cominciare chi volesse avvicinarsi senza aver mai fatto della letteratura russa? Lei dà un consiglio specifico?
Haji Murat, che è un romanzo di Tolstoj, pubblicato nel 1912, due anni dopo la morte di Tolstoj, ma che Tolstoj ha scritto all'inizio del Novecento, per me è un libro straordinario. È come Guerra e Pace, ma in 120 pagine. Ed è un romanzo, tra l'altro, a proposito di verità, dove Tolstoj parla del rapporto tra i ceceni e i russi e spiega l'odio dei ceceni nei confronti dei russi dalla parte dei ceceni. Cioè il protagonista di quel libro lì è un ribelle ceceno che passa ai russi e che adesso non racconto la storia, ma c'è un l'antagonista di questo signore che si chiama Haji Murat, lo zar Nicola I, e il paragone tra i due è impietoso per lo zar, e questa cosa è scritta da un russo ed è un libro meraviglioso. Lo stesso Shklovsky diceva: Lev Tolstoj ha scritto le cose belle, le cose bellissime, le cose straordinarie e Haji Murat.
Senta, lei poi fa una piccola storia in una cartella e mezzo sostanzialmente alla fine di questo libro, in cui spiega però una cosa a cui magari non si pensa immediatamente. Dice: per un russo scrivere un romanzo è una cosa esotica. Era cosa esotica
nel Settecento, sì. La letteratura russa è strana perché comincia nell'Ottocento. Gli scrittori russi del Settecento non li conosce quasi nessuno. Perché non c'erano? E c'è un passo di un meraviglioso racconto di Pushkin, La donna di Pic, dove questa signora che è vissuta nel Settecento, che è arrivata anziana nell'Ottocento, entra, va a casa sua il nipote, e lui gli chiede portami dei romanzi per cortesia, e il nipote dice: vuoi dei romanzi russi? E lei si stupisce molto, dice: esistono dei romanzi russi davvero? Perché i romanzi russi prima di Pushkin erano imitazioni dei romanzi francesi. Poi Pushkin fonda la letteratura con Evgeny Onegin, appunto, avendo questa intuizione di usare non la lingua colta ma la lingua popolare per raccontare le proprie storie, e da lì nasce la straordinaria avventura della letteratura russa, che io ho l'impressione sia finita nel 1991.
Si riesce a dire perché in 30 secondi?
Perché
faccio il conto alla rovescia.
Con l'apertura al mercato, gli scrittori russi contemporanei hanno un problema comune ai nostri: di vendere dei libri. E quindi un grande scrittore russo contemporaneo molto bravo si chiama Boris Akunin, e scrive dei gialli storici molto ben fatti. Io, quando ho letto il suo romanzo prima volta, mi sembrava di leggere Carlo Lucarelli tradotto in russo. I modelli che hanno preso sono i nostri, non è più la letteratura russa, quella roba lì da matti.
I rossi sono matti, si chiama il libro, l'assicuro anche l'ascoltatore Paolo. C'è anche Oblomov ovviamente qui, certo, come non potrebbe, perché certo, l'ho anche tradotto. Paolo Nori, corso sintetico di letteratura russa 1820-1991, uscito per UTET. Paolo Nori, grazie infinite per essere stato con noi.
Grazie a voi.
E intanto noi torniamo invece dai russi al punk newyorkese dei Mink Deville di Cabretta con Can't Do Without It.